Innanzitutto ben ritrovati, grazie dopo la maratona di due o tre settimane fa, che insomma per me è stata interessante, nutriente, però penso anche molto stancante, quindi immagino anche voi. Come diceva Florinda, sono state proposte e messe sul tavolo tutta una serie di, non questioni, probabilmente di spunti anche molto fattuali, l'impostazione che anche un pochino ho cercato di dare come appunto materiale da mettere a disposizione, materiale un po' elaborato, però nei fatti, nei numeri, voglio dire, bisogna sapientemente metterli insieme, diciamo, ci vuole un po' di esperienza su quello, però poi di fatto i numeri poi alla fine in qualche modo parlano da soli e danno già delle indicazioni molto precise, ed è già su quello, voglio dire, abituato a un mio punto di vista o una mia forma mentis per questioni per deformazione professionale, già essere così invitato a guardare con altri occhi sarebbe molto interessante, magari già uno spunto su questo. Prima di iniziare proprio a interloquire su quello che è stato un pochino l'invito che ho fatto, è quello di leggere le procedure operative standard applicabili agli hotspot italiani, che non è un... È così una richiesta un po' masochistica, perché mi rendo conto che il testo comunque è molto, molto articolato, è molto complesso, è molto denso. Però ho ritenuto opportuno in qualche modo esporlo e quindi in qualche modo discutere su questo testo, perché è, vi assicuro, uno dei documenti attualmente, diciamo, nell'ambito di quello che mi occupo, quindi più attualmente dinamici e sotto discussione, quindi ancora proprio che si stanno ancora facendo, ok? Quindi c'è una dinamica di work in progress molto forte, proprio per questo mi interessava un pochino metterlo a disposizione, cercare di avere degli spunti, poi magari anch'io do degli ordini di lettura, e da qui poi appunto affinché nasca un confronto, ripeto, su uno dei documenti attualmente nel contesto italiano ma europeo tra i più importanti, e poi vedremo perché. Magari prima di iniziare e proprio a testimonianza di quello che dicevamo anche nelle volte scorse, di quanto il contesto della gestione dei flussi migratori, delle politiche migratorie, sia un contesto molto molto dinamico, molto fluido. Nelle ultime due settimane sono successe veramente un sacco di cose, non so se avete avuto modo un pochino di raccogliere questo tipo di informazioni, però ci sono state due tentativi, memorandum of understanding, chiamiamolo, o dichiarazioni più o meno congiunte, di intenti, fatte dall'Italia a livello politico molto alto con la Libia e con la Tunisia. E i due decreti legge, quindi adesso insomma, che a breve devono essere, quindi con tutto quello che ne comporta, devono essere trasformati in legge vera e propria, lanciati così, adottati sotto spinta di due ministeri, il Ministero degli Interni, quindi Minniti, e il Ministero della Giustizia, e quindi Orlando. Sono i due testi legati, uno all'immigrazione e un altro alla sicurezza urbana, okay? Che hanno elementi importanti su elementi di politica migratoria ed eventuale gestione dei flussi, soprattutto in chiave, come vedremo, per quanto riguarda la tematica dell'asilo. Per quanto riguarda la parte che deriva dal Ministero della Giustizia, c'è la specializzazione, il tentativo di professionalizzazione dei tribunali con sezioni specializzate nei confronti quindi della tematica dell'asilo e dell'immigrazione, sempre di più, quindi si va sempre a rafforzare la specialistica in 14 tribunali, con 250 previsti in questi decreti, che poi in qualche modo diventeranno legge, di 250 civil servant, funzionari preposti specificamente a rafforzare quello che è il sistema corrente, ma che si spera poi oggetto di una riforma più significativa da una parte. Dall'altra ci sono, c'è la fine, per il momento solo sulla carta, dei cosiddetti CIE, centri di identificazione e espulsione, la nascita di questi centri permanenti per il rimpatrio, l'estensione e la territorializzazione regionale di questi centri fino a un numero di 1600 posti, e vedremo dove diciamo queste iniziative andranno a parare. Quello sulla sicurezza urbana l'ho citato perché c'è uno degli elementi che più fanno leva a livello mediatico e sono utilizzati soprattutto da alcune parti politiche, cioè l'utilizzo per lavori socialmente utili da parte delle persone che stanno aspettando la procedura, insomma, che venga definito il loro status e la loro richiesta di protezione internazionale. È uno degli elementi, come vedete, ma anche proprio mostrati dai media, che pigroneggiano senza far nulla, non sono di contributo, sono qui, ci prendono soldi, eccetera, narrazione che facilmente poi insomma si può facilmente controargomentare, però di fatto a livello mediatico il fatto di poter utilizzare sul livello volontario, vediamo quanto sia questo volontario o meno, cioè uno degli aspetti più preoccupanti, però l'utilizzo dei migranti, dei richiedenti asilo per lavori utili, di pubblica utilità, certamente è una contronarrazione forte, soprattutto a livello mediatico, dico. Come vedete c'è una estrema attenzione in un contesto di, ormai siamo entrati già di atmosfera preelettorale, se non elettorale, a questi temi, e soprattutto una serie di passaggi forti. Andiamo fuori dal contesto italiano con grande preoccupazione, purtroppo, agli accordi che si stanno cercando di rinforzare, rinsaldare. In realtà non sono nuovi quelli con la Tunisia e la Libia, vanno a rinforzare, a riecheggiare cose che abbiamo trattato, il trattato dell'amicizia, l'accordo che c'è stato, che abbiamo trattato la volta scorsa con la Tunisia, un po' va a riprendere accordi bilaterali che ci sono, a rafforzarli sotto la lettura di quello che è preoccupante, insomma, anche per l'organizzazione che rappresento, è sempre citato come il contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, contrabbando, eccetera. Quindi la risoluzione al fine di arginare i flussi di migranti illegali, fenomeno dell'immigrazione illegale. Non c'è da nessuna parte nessun paragrafo una dimensione invece più che si attacca più alla realtà, cioè il fenomeno illegale, innanzitutto già illegale, come abbiamo già spiegato, non è, un fenomeno irregolare innanzitutto, perché le persone che si muovono scappando da guerre, eccetera, si muovono in un contesto che è riconosciuto legalmente dal punto di vista internazionale, per cui già tecnicamente parlare di illegalità è sbagliato, e soprattutto poi, come sappiamo, molti di questi, o comunque una parte significativa, mettiamo nel flusso che arriva in Europa tout court, non necessariamente sul focus nel Mediterraneo centrale, che abbiamo visto quest'anno perlomeno una composizione molto mista, anche con una presenza di accenti di migrazione economica comunque importanti, che è inutile negare. Però certamente va a togliere anima e spirito questo tipo di accordi a quella che è una realtà di fatto. Cioè, quando parliamo di crisi di rifugiati in Europa, e ne parlavamo, diciamo, in maniera più forte 2 anni fa, e che continua nei numeri comunque a livello europeo, non è colta completamente, volete, per un discorso diplomatico, perché i libici sono molto attenti a parlare di rifugiati, non avendo anche firmato la convenzione specifica di Ginevra, e tutto quello che volete, però certamente è una mancata opportunità e soprattutto dà adito a una profonda preoccupazione, perché, e come vedremo, e qua adesso mi riporto agli hotspot, sono un concentrato di azioni a livello non solo nazionale ma anche europeo, che potrebbero essere esattamente il modello, e anche qui l'interesse, magari per parlarne in maniera un pochino più approfondita, di una sorta di esternalizzazione dell'hotspot, non più in Italia o in Grecia come ad ora è, ma potrebbe essere portato come modello in Libia, in Tunisia, in Niger, se ne parla. Si parla di questo punto, esternalizzazione dell'asilo o comunque della gestione dei flussi migratori, quindi sempre di più l'Europa utilizzando il combattere che ci sono come elementi e anche molto forti, quello di combattere il contrabbando, il traffico di esseri umani, il contrabbando, tutto legittimo, però quello che pone è quello sempre di più di marginalizzare, o meglio, di togliere dal proprio territorio, e quindi anche come elemento di riflessione culturale, politica, di sintesi sociale, sempre di più allontanarlo per non vederlo, e sapete come si fa, meno si vede meglio è, perché mentre il Mediterraneo i morti si vedono e noi ci siamo coinvolti, nel deserto libico dove muoiono morti di più non si vedono e fa molto meno notizia. Il tentativo sembra andare verso questa direzione, il modello lo abbiamo già in nuce, e per quello è, anzi forse si rende anche interessante un po' trattarlo un po' meglio, e quindi ci colleghiamo a quello che attualmente sono questo strumento di cui ci si è dotati, o meglio, è stato presentato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento Libertà Civile e Migrazioni, insieme al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, è stato sostanzialmente formalmente licenziato da loro, con contributi importanti, come chi l'ha letto ha potuto leggere, di organizzazioni, agenzie europee, EASO, Frontex, Europol e anche organizzazioni internazionali. Anche noi facciamo parte di quelle organizzazioni che hanno contribuito, dato il loro contributo in una dinamica molto molto dialettica a questo sforzo, questa sintesi. E qui magari taccio e vorrei capire quanti di voi hanno avuto l'opportunità, al tempo, mi rendo conto, di dargli un'occhiata perlomeno.
Letto.
Mazza.
Mi fa piacere
perché, ripeto, mi avrete maledetto molte volte, perché devo dire la verità, è un insieme di cose, cioè, che poi vedremo, è molto tecnico per alcuni versi e molto, molto generalistico per altri, per cui colpisce anche questo subito. Però magari lascio la parola a voi, vorrei fare un po' un tour de table, non è proprio tecnicamente, un tour di sedie, un tour di sedie non obbligati, quindi chi vuole magari, però magari... Non è detto, ma ogni tanto punto il dito per vedere che chi ha la faccia ispirata e vuole parlare ma non se la sente. Vediamo un po'. Quindi, qual è il feedback? Insomma, anche da occhi esterni o più o meno, insomma, anche da addetti ai lavori, qua vedo persone che...
Io non sono interlocutore.
Beh, insomma, di diritto. Di diritto, per cui, insomma, già qua...
Commerciale.
No, però vabbè, però...
Ma
ci sono delle...
Prima chiedere,
sì.
Al momento, cioè adesso, no? Quindi prima di iniziare il dialogo, che poi
sì.
Rispondi, quante persone avrebbero già un intervento che vorrebbero fare in merito alla lettura svolta?
Io voglio fare una domanda.
Ok, quindi Francesco, Riccardo e poi chi altri?
No, io no.
Chi era esterno, quello capito cosa voleva chiedere, cose a cui vi ho fatto già riferimento.
Quindi questioni specifiche...
Anzi, domanda però.
Ok, anch'io ne ho un paio da chiedere. Vai. Ok.
Io volevo chiedere, se potete rispondere due parole su quanto cambia tra il rimpatrio concordato, se si può dire così, e quello forzato. Cioè, perché c'è scritto nel documento che c'è una difficoltà a cui bisogna rispondere, cioè quella di rendere davvero consapevoli i soggetti di quello che accade a seguito di determinate scelte dei soggetti stessi. Quindi nel momento in cui non ci sono le condizioni per restare,
cosa succede?
Cosa succede? E se si rendono davvero conto, oppure cosa succede, per esempio? Perché renderli coscienti può significare far capire loro che comunque verranno espulsi, e quanto il loro venire incontro ha un'efficacia effettiva, e quanto vengono poi aiutati davvero e non cambiano.
Allora, ok, magari prendo spunto e già contestualizziamo la tua domanda. Uno dei fini degli hotspot è quello di andare a definire praticamente le categorie che entrano in hotspot e escono come richiedenti asilo, come non richiedenti asilo e quindi espellendi, potenziali espellendi, come vittime invece o vulnerabili, o come rilocandi, cioè una particolare categoria di richiedenti asilo, no? Cui abbiamo accennato la volta scorsa. Il caso tuo è riferito agli espellendi, cioè a quelli che non fanno domanda d'asilo, che non rientrano quindi nelle altre categorie o che non hanno vulnerabilità specifiche, ok? Allora, la risposta immediata alla tua domanda, allora, due sono. La prima è che sono consapevoli, che c'è consapevolezza del fatto che cosa succede se non dovesse andare bene, perché anche tra coloro che arrivano ci sono persone che sanno benissimo che magari non rientrano nelle categorie tutelabili e che cercano di strumentalizzare, non dobbiamo negare questo, ok? Perché sarebbe anche falso, voglio dire, tirare se no solo da una parte la situazione. Ci sono anche potenzialmente queste situazioni, per cui ci sono persone relativamente consapevoli del rischio che possono correre, ok? Ci sono altre che invece genuinamente pensano di poter rientrare in un contesto di tutela e allora lì diventa già più difficile, lì c'è tutta un'attività informativa che tra l'altro, come vedi nelle sequenze operative, vede la nostra organizzazione come anche l'OIM, che è l'altra organizzazione internazionale per le migrazioni che si occupa di migranti tout court, migranti economici eccetera, ok? Che hanno questa funzione, innanzitutto quella di informare, ma prima ancora che una decisione sul loro status venga presa, ok? Di informare su appena arrivano in Italia quello che si trovano di fronte come panorama sostanzialmente giuridico e procedurale, e quindi spiegando che cosa può comportare il riconoscimento della protezione internazionale, quali tipologie, quali di persone, spiegando e informando che se hanno qualche vulnerabilità di farla subito sapere per poter cercare di intervenire subito e procedere alla presa in carico di queste persone nelle difficoltà operative che ci sono poi nella realtà e così via, ok? Nella realtà di quello che poi entriamo più nella risposta diretta alla tua domanda, i rimpatri possono avvenire in maniera volontaria o forzata, ok? Nel caso primo si tenta sempre di proporre delle soluzioni anche progettuali che guardano anche a un ritorno nel proprio paese e con prospettive progettuali di reintegrazione nel loro paese, quindi questo può essere una dote economica, spesso una dote economica di fatto, che sostanzialmente può, una volta esaurito il loro percorso procedurale e che quindi è definito lo status di persone che non possono rimanere di fatto sul territorio perché non ci sono e motivazioni, come dicevamo, che sono le altre, e soprattutto non rientrano in flussi migratori programmati, quindi anche come migranti economici, ma accettati perché hanno seguito un loro iter, tra virgolette, regolare, ok? A questo punto ne devono andare. Si cerca di, visto che si tratta di persone che comunque hanno passato la Libia, anche potenzialmente anche situazioni psicologicamente molto molto forti e su cui c'è stato un investimento della famiglia, a prescindere che poi vengano riconosciuti o meno, ok? Un investimento personale, di progetto di vita importante, e si cerca in qualche modo di dare una risposta a questa quanto possibile, non è che stiamo parlando adesso, io so di progetti che perlomeno vanno a coprire quello che è stato il loro investimento iniziale ad arrivare in Italia, 2-3 mila euro stiamo parlando al massimo, insomma. Però ci sono queste possibili, ma sono per numeri limitati. La maggior parte teoricamente dovrebbe essere poi rientrare attraverso un periodo passato nei CIE, quindi con gli accordi in bilaterale che funzionano, quelli validi, attraverso questi meccanismi di riaccompagno coatto con poliziotti italiani nei paesi. Non avviene spessissimo, perché come ci diciamo, e al di fuori della narrazione che adesso è già migliorata, insomma si ha più consapevolezza, non basta un decreto di respingimento o di espulsione per annoverare la persona come già fuori dall'Italia. Poi c'è tutta la parte appunto del rimpatrio, ripeto, volontario, quello preferito o preferibile o forzato. Se non ci sono accordi bilaterali, e gli accordi bilaterali che funzionano e che ci sono non sono con tantissimi paesi, sono quelli con maggiormente che interessano anche una migrazione, se vuoi, più o meno stagionale, stiamo parlando di Tunisia, Egitto, che funzionano con l'Italia, Algeria, Marocco in parte, con gli altri diventa molto molto più difficile. Adesso si è cercato di riattivare quello con la Nigeria, col Gambia, a seconda delle nazionalità che negli anni interessano, hanno una maggiore incidenza di arrivi. Ok? Quindi si cerca di attivare quei canali, però è l'accordo bilaterale che poi permette l'effettiva riconoscimento della nazionalità della persona, perché al di là di tutto, poi, al di là del fotosegnalamento che facciamo noi, che è solo una cosa dattiloscopica, la vera identità, appunto, parlando di identità, è quando la persona viene riconosciuta dal proprio paese. In questo caso è possibile perché non ha bisogno di tutela, ok? Se non viene riconosciuta, e tanti paesi ci giocano, tra virgolette, anche su questo per porre pressioni sull'Italia o altri paesi per ottenere anche dei fondi, è difficile, cioè la persona cosa fa di solito? Rimane nei CIE, attualmente la persona può rimanere 3 mesi nei CIE, posto che poi c'è l'autorità giudiziaria che dalla convalida, c'è il giudice di pace che in 48 ore deve valutare la sua situazione, in 48 ore dare la sua autorizzazione a che rimanga. Può rimanere, posto che ci sono degli scaglionamenti da un mese all'altro, richieste che possono fare al massimo 3 mesi. Poi questa persona deve uscire, ok? Una volta uscita, quello che di solito gli si dà un ulteriore, perché poi stiamo parlando di persone che rimangono irregolarmente sul territorio e vengono di tanto in tanto prese e cercano e finiscono quasi in un ciclo continuo, quando non riescono a sistemarsi o ad andare da un'altra parte in Europa, con un decreto di espulsione con l'invito a lasciare il paese. Dai 7 ai 30 giorni, questo più o meno è quello che viene fatto, il decreto di espulsione dato dal prefetto con invito a lasciare il paese. Tantissimi rimangono, i dati certi non vengono dati dalla polizia, sono dati sensibili, però ti assicuro che la nostra sensazione, ed è più di una sensazione, che non è solo l'Italia che ha, diciamo, problemi seri quando poi si tratta di effettivamente finito il percorso, che dura anche un po' di tempo, a farli rientrare. Ok? Non è solo l'Italia, sono tutti i paesi europei. Proprio perché c'è questo di fondo, non è solo il paese che decide tu che non puoi rimanere, ma anche l'altro di origine, che uno riconosce la nazionalità e che lo accetta. E non è così scontato, e lì ci sono tutta una serie di rimpalli e di negoziazioni anche molto forti, su cui paesi come la Tunisia eccetera hanno costruito anche tutta una serie di prospettive di sviluppo, chiamiamole, sono grosse, però di fatto sono stato anche un po' un meccanismo di do ut des, ok, io riprendo le mie persone, tu però, ad esempio, abbiamo visto nelle politiche Bossi-Fini c'era quella di agevolare determinate nazionalità nel contesto di accordi bilaterali che funzionano per farli arrivare in maniera regolare e programmata. Ok? Ci sono anche questi meccanismi di scambio e di sviluppo di azioni per contrastare quella che è invece una matrice di irregolarità del fenomeno migratorio rispetto a determinate nazionalità. Non so se ho risposto, sì, però ho contestualizzato, sì, e ti ho dato una...
Scusa, le somme che vengono date a questi soggetti vengono stanziate da chi?
Cioè, le?
Le somme che vengono erogate sono stanziate da un organismo sovranazionale tipo la Comunità Europea? Sì, sì. Non paese per paese.
Allora, sempre di più ormai queste somme fanno parte di fondi europei. Ad esempio c'è questo fondo importante che è il fondo FAMI, fondo per Asylum and Migration Fund, mi viene in inglese, insomma, che riguarda il tema specifico dell'asilo e delle migrazioni. Sono fondi che vengono stanziati tra i vari paesi. Naturalmente l'Italia è, se non sbaglio, il primo e il secondo a beneficiare di questo fondo. Si parla di 335 milioni nell'arco di 7 anni, sono noccioline, se andiamo a vedere i costi effettivi che ci sono per la sola accoglienza, stiamo parlando di 4-5 milioni all'anno, solo l'accoglienza, poi c'è tutto il resto, per cui insomma stiamo parlando di noccioline, anche di più forse, lo sto dicendo una cavolata, anche di più. E quindi sono comunque fondi che vengono stanziati sempre di più dalla Commissione Europea, tanto che nell'attività di rimpatrio sempre di più è richiesta un'attività proattiva di agenzie europee, di Frontex ad esempio. Ci sono, e qua mi cerco sempre un po' di ricollegare per dare spunti anche a voi nell'interlocuzione, una dei maggiori aspetti di criticità, tra l'altro, a gestione partecipata, nel senso il 50% fondi Frontex e 50% italiani, ma sempre da fondi commissione, per quanto riguarda la presenza di autorità del paese, di paesi specifici. In questo caso noi abbiamo registrato e monitorato la presenza di autorità gambiane e nigeriane, ok, in hotspot, che procedono alla, quella che è, ad aiutare a supportare le autorità italiane alla identifica delle persone sbarcate. E diventa un problema qui, perché diventa un problema? Perché se in astratto l'utilizzo, è già stato fatto in Spagna e in altri contesti operativi, l'utilizzo di autorità consolari di paesi specifici, dei paesi migranti, dove arrivano i migranti, sbarcano, poi è fattibile, nel senso che tu puoi avvalerti di persone che ti aiutano a definire, ad accelerare il processo di identificazione ai fini di un rimpatrio, di proposta perlomeno di un rimpatrio, quello che può essere volontario, eccetera. Quindi di rendere sicuro l'identità e la nazionalità di una persona, parla la stessa lingua, gli fanno, eccetera. Quello che diventa molto molto critico è che devono essere e dover operare non in un contesto nell'hotspot, dove nell'hotspot, ed è qua l'interesse anche delle SOP, lo rendono questo nella difficoltà della lettura un po' che se ne ha delle SOP, dove nell'hotspot c'è l'attività di informativa a persone che sono appena sbarcate e quindi in qualche modo devono poter essere messe nelle condizioni di capire bene in che magari categoria pensare di dover, quindi di, eventualmente di far domanda d'asilo, eccetera. Identificazione, fotosegnalamento da parte dell'autorità nazionale, ok? E poi, se vuoi, all'uscita hotspot, inquadramento più o meno giuridico della persona stessa, ok? Questi elementi vengono, sono insieme sostanzialmente nell'hotspot, cioè le persone entrano ci sono queste tre attività che vengono sostanzialmente fatte, se non in simultanea, in maniera con la sequenza operativa sequenziale, ok? E questo è pericolosissimo, perché la presenza fisica di persone, autorità consolari, che già possono vedere ed essere viste ed essere eventualmente riconosciute, come è successo in un caso, in quel contesto, già mette in seria difficoltà uno dei principi del diritto che ricade sotto l'asilo, è quella della tutela delle persone, che le proprie autorità consolari o diplomatiche nazionali non devono vederle, perché loro scappano, e il pericolo, come dicevamo l'altra volta, è che le possano riconoscere, i familiari siano a rischio e che acquisiscano informazioni su persone che di fatto non dovrebbero sapere nulla. E c'è un impegno sia internazionale sia a livello nazionale del paese che ospita e che deve concedere protezione a che questo non avvenga. Quindi questo, pagina 14, ve lo leggo: durante le procedure di identificazione tramite fotosegnalamento, il personale della Polizia di Stato, insieme al personale Frontex, potrà essere coadiuvato nello svolgimento delle attività da ufficiali di polizia dei paesi di origine delle persone appartenenti a nazionalità con le quali siano in vigore accordi di cooperazione, nel caso in cui queste non abbiano manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale. Nulla questio in astratto, e se avviene quando lo status giuridico è stato definito, ma in un contesto dove queste attività si accorpano in momenti sequenziali, dal punto di vista di tempistica molto corte, è pericolosissimo. E nei 5 casi che noi abbiamo testimoniato e monitorato si è avverato quello che dicevamo, cioè tante volte, e questo è una violazione di quelle che sono le SOPs, e più che altro una violazione al di là delle SOPs, che non valgono poco nulla, ma di importanti principi e regole e obblighi internazionali e nazionali, è quello del fatto che queste persone sono state esposte a persone che non avevano ancora deciso se fare domanda o meno, che hanno sentito la pressione addosso, ne abbiamo intervistate noi successivamente quando si sono verificati questi casi, e in più di un caso c'erano le persone disperate, perché ci hanno chiesto subito di poter chiamare i propri familiari, o comunque impaurite, perché dopo tutto quello che si sono viste fare nel loro paese, il paese dove pensano di essere sicuri, ritrovano dinamiche che sono molto familiari, o perlomeno persone che sono della stessa nazionalità e che sanno che sono lì. E quindi è un contesto molto pericoloso. Questo non vi nascondo che è uno dei punti. Abbiamo avuto 10 giorni fa un working group, un tavolo di lavoro al Ministero per poter cercare un pochino di discutere, di rinegoziare e di rivedere, modificare alcuni aspetti di criticità, per come si sono evidenziati dal punto di vista della prassi, ma questi erano già stati evidenziati allora come elemento di forte criticità proprio per la concentrazione dell'attività in hotspot. E l'avevamo già detto allora, e adesso dopo l'esperienza pratica lo abbiamo riconfermato con anche posizioni molto forti, molto ufficiali, con lettere eccetera che abbiamo mandato al Ministero e alla Commissione Europea, e c'è stata una discussione molto molto dinamica su cui speriamo si troverà una soluzione.
In linea di massimo si dovrebbe sapere quali sono i paesi, diciamo così, cattivi per cui bisogna evitare il contatto.
Guarda, no, perché non hai, tu non vai, la richiesta d'asilo non va per nazionalità astratta, cioè tu puoi avere anche una persona che viene dal paese più democratico del mondo e che però ti può richiedere l'asilo, e che, essendo l'asilo, la valutazione, sempre una procedura individuale, individualizzata, lui può portarti una situazione di violazioni dei diritti umani che ammontano a persecuzione, però, quindi che possono essere di violenza tale, forte, in un atto, o cumulativi nell'arco di un periodo, che possono giustificare, uno. Due, come abbiamo detto, l'istituto dell'asilo si declina attualmente, lo vedremo, attraverso poi la compresenza di non un solo istituto, che è quello l'asilo stesso o lo status di rifugiato, ma anche attraverso anche altre tipologie complementari di protezione a cui uno può poi poter accedere.
Per intenderci, dire, potrebbe anche accadere, come è accaduto in passato, che terroristi italiani scappassero in Francia, mutassi mutandis, è una sorta di asilo che veniva dato, di protezione, perché si riteneva che qui non ci fossero garanzie processuali tali per poter...
Esatto.
È così.
Guarda, è sempre funzionato, cioè, poi lì quando si parla di queste tipologie che sono estremamente intraeuropee, ce lo ricordiamo ai tempi del fascismo, del fatto degli oppositori definiti come terroristi, sì, però anche all'interno di dinamiche poi più democratiche, anni 70, no? Il caso poi del Brasile, tanto per intenderci, però ci sono sempre, poi sai, lì alla fine una decisione politica, cioè tu hai sempre elementi di diritto che aiutano e danno conforto. Poi però, come abbiamo visto, guarda la Turchia, la dichiarazione congiunta, noi non stiamo parlando di formalizzazione che va attraverso le fonti del diritto, no? Come si studiano quando si fa legge. Tutta questa c'è una dinamicità tale, dichiarazione congiunta da Turchia. A me ha fatto ridere, insomma, penso che anche se hai letto, se tu guardi, da prima cosa dici qual è la fonte delle hotspot, da dove arrivano gli hotspot? Quello che tu sai che gli hotspot sono... un approccio strutturale e un approccio organizzativo. Le fonti, qua c'è un passaggio in cui si dice, interessante, in caso di discrepanze tra questo documento e la legislazione vigente si applica quest'ultima. Quasi a mettere questo documento alla pari della legislazione vigente, è già, voglio dire, un bel atto, no? E introduzione, nel cosa c'è un hotspot, si fa riferimento a... Decisioni del Consiglio europeo, equivalenza hanno, all'agenda delle migrazioni, che è un documento programmatico, non certamente legale, altamente politico però, ritorniamo lì, quando c'è la volontà si fa un po' e si tralascia per esigenze di non so, di negoziazione molto stretta, per cui passare magari attraverso quello che è il vaglio del Parlamento e di tutti quelli che sono magari degli obblighi, oneri di discussione, eccetera, tante volte non si ha più tempo. Questo è utilizzato anche come sempre di più come strumento per poter no, un certo, portare avanti un certo decisionismo che, attenzione, ormai riflette quella che è la realtà e che certamente non è più assorbita da quella che sono i processi di decisionali e procedurali di garanzie che sono quelli che dovrebbero essere. Però le fonti del diritto qua adesso vengono mischiate. Come abbiamo visto, le politiche migratorie le hanno fatte più le circolari che le leggi. Ci sono tante belle cose dette nella Costituzione che non hanno trovato una regolamentazione poi più stringente e immediata, non a caso. Quindi questo fa parte un po' della storia, no? E adesso sempre di più si va accentuando questa, e questa è, secondo me, ad esempio, una degli aspetti negativi.
Mi è capitato di leggere, però non ho letto il testo intero, una notizia sul fatto che ormai nostre autorità giudiziarie, in particolare sicuramente il Consiglio di Stato, ma se non ricordo male anche un tribunale ordinario, hanno definito ormai la Turchia, paese teoricamente democratico ancora, paese a rischio, per cui hanno rigettato un'istanza di estradizione e il Consiglio di Stato ha rigettato, credo, o accolto una richiesta di asilo, qualcosa del genere, che era stata respinta dal Ministero dell'Interno, credo.
Adesso ci sta, ci sta.
Quindi però a questo punto dovrebbe scattare, dico, nel momento in cui un'autorità di livello, il Consiglio di Stato ha un livello supremo, sì, insomma, in Italia, no? Ti dice, attenzione, la Turchia non è più un paese sicuro, dovrebbe automaticamente scattare conseguentemente un discorso che...
Non è così. No, non è così. Poi il Consiglio di Stato naturalmente si guarda poi l'autorità amministrativa, dove funziona molto e dove ha più impatto è la Cassazione, quando si parla di dare delle impronte nell'ambito di diritti soggettivi a tutti gli effetti, quindi l'autorità giudiziaria a tutti gli effetti, quindi con la Cassazione che è l'elemento a sezioni unite, quella che viene, diciamo, più ascoltata, è quella che dà delle risposte dirimenti su determinati aspetti. Poi lo vedremo anche nell'ambito degli istituti delle protezioni dell'asilo, la protezione umanitaria in questo caso. Assolutamente non è così, Riccardo. Quello che poi tu vedi è, e secondo me anche un po', quindi l'esigenza di riforma dal punto di vista dell'autorità giudiziaria e quindi di andare verso una professionalizzazione, una specializzazione, è benvenuta, perché poi di fatto al momento quelli che si occupano in sede giudiziaria, cioè dopo, in seconda istanza, vale a dire dopo essere andati di fronte all'autorità amministrativa, che è la commissione territoriale dove noi facciamo anche parte, ok? E che ha elementi di alta specializzazione, posto che ad esempio c'è un membro di una cacciera a tutti gli effetti lì che dà delle linee guida e un'interpretazione perlomeno sul diritto internazionale, e quelli che si chiamano informazioni sui country of origin information, cioè i paesi da dove vengono le persone, con tutta una serie di analisi che vanno da Amnesty International, dai nostri stessi documenti che produciamo, perché siamo in quasi tutti i paesi del mondo, e mettono a disposizione questa expertise. Non c'è questa stessa expertise nell'ambito giudiziario. Anzi, l'ambito giudiziario sempre di più è stato depauperato da quella professionalità che adesso è sostituita dai GOT, e sai di bene di che cosa parlo, che lavorano a cottimo e quindi fanno... e prendono delle decisioni sostanzialmente più che guardando al numero che guardando alla qualità. Ora, rispetto a questo, anche noi ci siamo fatti promotori di una profonda anche lì riforma, e che veda in positivo questo decreto a questo, cioè è stata una delle nostre negoziazioni più forti che abbiamo avuto sia col Ministero della Giustizia che col Ministero dell'Interno, di far sì che i tribunali sempre di più abbiano sezioni specializzate. Come ben sappiamo, per, diciamo, ragioni storiche, e ci facciamo al fascismo, non ci possono essere tribunali speciali, perché questo non ricordano, evocano cose del passato, sono contro Costituzione. Quello che possiamo però avere nell'ambito quindi dell'organizzazione giudiziaria, sezioni specializzate, e stiamo andando verso questa direzione, perché è talmente ormai tecnica la materia, è talmente specialistica, che si spera anche accompagnato dalla dovuta professionalità dei giudici, ecco, e qua ancora non si è chiarito se invece sarà un ambito in cui i GOT faranno e avranno una...
Ecco, è proprio il GOT, non il giudice di pace.
No, no, GOT.
È il GOT.
GOT.
Quindi ecco. Prendono lo scappo, cioè, vabbè.
Ok, scusate, sì. Una interlocuzione un po' più tecnica di diritto, però mi sembrava...
I GOT sono dei giudici onorari. Praticamente non sono togati, vengono dati in prestito dall'avvocatura, ma qualche volta non sono neanche avvocati, e dovrebbero trattare teoricamente delle cause di modesto valore. In realtà sempre più stanno diventando, ormai gli si affida di tutto.
C'è l'esternalizzazione.
Io ho cause anche di un valore di 1 milione di euro, dove tu per iscrivere una causa ruolo di 1 milione di euro paghi allo Stato una bella cifra, no? D'accordo? E viene decisa da un GOT che non ha fatto nessun concorso.
Beh, scusate, la bomba rispetto a quello che dice Riccardo è che, a differenza un po' dell'autorità amministrativa, l'autorità giudiziaria risponde alla legge, alla Costituzione, cioè godono di un'autonomia, di un'indipendenza che solo, che è quella della legge, cioè, e quindi hanno una capacità di fare bene quando lo fanno bene, ma di fare male quando si hanno persone non preparate, enorme. Anche per questo tante volte la decisione di un tribunale non viene considerata. Ok? Tante volte ci sono, e noi stiamo parlando adesso di 20 commissioni territoriali più 30 sezioni e con relative poi tribunali che decidono, la sede della Corte d'Appello dove stanno le commissioni, che decidono sui casi di ricorso, e ognuno decide... Per quello, noi abbiamo casi dove la Nigeria viene in maniera ciclostilata riconosciuta come paese in guerra, tukur, che non è così, e viene data la protezione sussidiaria e viene semplicemente cambiato il nome della persona ricorrente, e quindi abbiamo delle cose aberranti in tutte le varie fasi del sistema, ma proprio perché si sta depauperando di professionalità in tutti i modi, tutte le parti del sistema.
Cioè, recentemente una corte d'appello mi ha messo una sentenza, poi vai a vedere il dispositivo ed è stata chiaramente ricopiata da un altro che ha lasciato il vecchio dispositivo, aggiungendone uno. No. Non mi dice niente di...
Ok, no, vabbè, insomma. Prego.
Tecnicamente sul documento, sì. Ancora. Allora, io ho le mie domande sono in sequenza queste, te le faccio in fila, poi dopo tu vedi com'è. Sono molto ingenue. Allora, prima è, la questione della ricollocazione è spiegata qui, non spiegata, insomma, enunciata qui come il correlato inevitabile dell'assegnazione della protezione internazionale. Cioè, se tu fai richiesta di protezione internazionale, okay, allora entri in un iter che prevede la ricollocazione.
Non necessariamente.
Okay. Allora, quali sono i casi in cui la ricollocazione non è, okay, non è data per scontata?
Allora,
la prima questione,
sì, okay. No, che poi me le dimentico, però okay, poi sì, magari sì, me le ricordi.
Sì. Quindi il rapporto tra ricollocazione e protezione, per cui ad esempio, poi è possibile quindi non accettare la ricollocazione e però avere garantita la protezione? E poi le categorie da proteggere, no? Che hanno diritto ad accedere alle procedure di protezione internazionale, sono, in parte ne stavate parlando immagino adesso, ma insomma sono stabilite come? Cioè vengono aggiornate come?
Le procedure?
Ripeto, no, le categorie.
Le categorie?
No, che sono a cui è garantito la protezione internazionale. Come vengono stabilite, come si modificano, okay, visto che il quadro cambia ovviamente, con quali modalità, dunque uno sa che quella persona, data la sua storia e ha fatto richiesta di protezione internazionale, okay, che quella l'avrà. La terza
è... la quarta.
La quarta. Perché la prima era doppia.
Eh sì.
Ah, vabbè. Allora, chi non chiede protezione? Cioè... Da quello che non capisco, ma proprio non ho capito, cioè uno arriva, ha fatto tutto sto No, viaggio della disperazione, poi arrivi e dici no, io la protezione non la chiedo. Chi è che non la chiede? Perché non la allora, chiede? Evidentemente c'è qualcosa che non mi torna, insomma, no? Cioè,
sì,
perché
no,
non
no.
la chiedono, ok?
Sì, sì, un po' bizzarro.
Quindi chi non chiede la protezione uh-huh. E quindi chi è che entra poi nell'iter del rimpatrio, l'espulsione? Cioè, chi è? Ho capito che ci sarà la proporzione di quello che ci prova, perché tu dici ha altri interessi, sta tentando di farlo, però penso sia una percentuale infima, quindi chi sono le persone che arrivano e dicono no grazie ho capito tutto ma io non la voglio chiedere la protezione, ok? E poi l'ultima, ecco, no, questa domanda era in realtà ridondante rispetto alla prima, cioè ma mi avete già detto che ho capito male io, cioè se non accetti la ricollocazione non perdi la protezione, no? E quindi cosa succede invece? E l'ultima cosa riguarda
quella, però l'hai già fatta la seconda.
Eh?
È la seconda,
ho
non
detto,
confondermi,
era la mia quarta, ma infatti è venuta fuori come espressione della prima, mamma sta cavallo.
Questo è un cartellino giallo.
E poi l'ultima, che riguarda invece voi, cioè l'alto commissariato, no? Pagina 24, dice, non è l'ultima, in realtà ci sarebbe l'altra, insomma, l'ultima di questo gruppo. Dice che insieme ai governi, l'UNHCR aiuta i rifugiati a tornare a casa, uh-huh. ad essere accolti nel paese dove hanno trovato rifugio o in un paese terzo. Quindi la mia domanda è quali sono le modalità operative con cui, ad esempio, l'UNHCR aiuta ad essere accolti nel paese dove hanno trovato rifugio? Cioè cosa fate? Com'è che si... A parte il documento che ricevo e l'essere no... questo ha a che fare con il lavoro, l'inserimento, il ricongiungimento familiare, cioè cosa vuol dire aiuto ad essere accolto, essere aiutato ad essere accolto.
Okay.
Poi avrei anche un'ultimissima domanda, ma questa è proprio insomma al volante.
Troppe.
Cioè, sì, lo so, ma te le faccio, poi tu vedi cosa fate. Mi ha colpita, tra le altre cose, insomma, l'idea che ci siano appunto i medici che devono fare, c'è un apparato medico, no? C'è una presenza di medici, è ricorrente in vari momenti, tra questi, che mi ha colpito molto evidentemente, non soltanto per le condizioni di salute, di prima assistenza, ma anche per la questione dei riconoscimenti, no? Per se devi stabilire quanti anni ha un ragazzo e hai sospetto che stia mentendo, al limite si entra con una perlustrazione di tipo medico che... A me subito come si mettono poi le mani sui quarti viene l'angoscia, ma fa niente. Questo mi ha capito. Ma mi domandavo, questi medici chi sono? Cioè, che formazione hanno? Vengono formati in che modo all'impatto con... Poi mi domandavo, una domanda scema, ma insomma, c'è ad esempio, qual è la formazione? Cioè, il poliziotto posso immaginare che formazione ha o non ha nel dover affrontare questo tipo di situazioni. Ma il medico... Che formazione ha? Quale medico fa parte di queste kit? E ad esempio nella fattispecie hanno una formazione al trattamento dei sintomi post-traumatici, hanno una formazione particolare, cioè non è soltanto riconoscere e sanare e tappare, ma tu hai qui davanti le persone che vengono da percorsi che a volte sono di anni, in cui può essere successo di tutto, e ecco, l'unica figura qui sono il mediatore culturale. Il mediatore culturale... cioè con che formazione, al di là del fare il traduttore, posso capire insomma come media cosa sa di cosa sono le donne, cosa sono i bambini, di cosa sono i rapporti generazionali nel paese da cui vengono le persone, quindi mi manca un po' il quadro del da questo punto di vista
pratico.
Sì, cioè è chiaro cosa si deve fare, la procedura viene descritta, però mi manca tutto un lato, anche rispetto alle competenze, no? A chi la svolge.
Il tema è questo.
Io volevo chiedere una cosa che forse non ha direttamente questa polemica, c'è in questi giorni tra Frontex e le organizzazioni non governative sul fatto che addirittura alcune di esse siano coinvolte nel traffico di scafisti. Ecco, questa è una cosa che mi ha colpita, ma volevo sapere, cioè, perché c'è questo conflitto? Che tipo, allargando il discorso, di interazione c'è fra voi, per esempio, e le agenzie europee, eccetera? Cioè, lavorate in maniera in sinergia o lavorate... Ecco.
Beh, tutto è molto interessante. Intanto vi ringrazio, perché insomma vanno a cogliere aspetti che in qualche modo volevo trattare nel rendere quelle che sono alcune osservazioni dell'SOPIS. Allora, cominciamo con Flo. E aiutami poi a me le sono segnate, ma ogni tanto poi non riesco a leggere quello che scrivo, per cui ho dei...
Vediamo adesso.
Prego, prego.
No, è un dubbio di carattere generale, riprende qualcosa che stavo già dicendo prima. La sensazione che si ha leggendo queste SOP è che funzionino come una, scusa l'improprietà, un grosso setaccio. Cioè ci sono tanti livelli di operatività sovrapposti che fanno delle maglie per definire chi è dentro e chi è fuori, come e a quali condizioni. Quindi sembra uno strumento, per quanto complesso, caratterizzato da un approccio di grande rigidità e determinatezza, che cosa che mi fa problema con uno, la cosa che dicevi prima, la scarsa cogenza delle fonti di legittimazione a cui si richiama questo documento, che sono atti di indirizzo politico, da un lato, e dall'altro l'altrettanta scarsa cogenza dei meccanismi che dovrebbero aiutare a gestire i cosiddetti rimpatri, perché i presupposti sono gli accordi bilaterali, che sono 4 o 5, e una serie di altre condizioni, riconoscimento da parte dello Stato che dovrebbe riceverli, delle procedure che ci sono ma che non sono praticamente operabili, che consentono di mettere delle persone su un aereo e a quali condizioni via, e in mezzo c'è anche un altro pezzettino di scarsa legittimità, che a me mi dà questa impressione. La procedura di relocation, che è un po' per l'aspetto di deroga al regolamento di Dublino, anche questa è debole, perché presuppone, se non ho capito male, la volontarietà del paese verso cui la persona viene rilocata. Come stanno insieme dal punto di vista non solo giuridico, ma anche dal punto di vista di chi deve operare in questo sistema, questi elementi di forte rigidità e accanto di scarsa legittimazione.
Ok. Altri? Tanto cominciamo con questo, con questi passaggi. Allora, hai detto una cosa giusta, nel senso che per poter accedere al programma o schema di ricollocazione tu devi richiedere protezione internazionale, ok? La procedura prevede che chi arriva e rientra in determinate nazionalità, e queste nazionalità vengono stabilite su dati che, del Eurostat, e rispondono a quelle nazionalità che ricevono in ambito europeo una media o sono pari o superiore a una media di riconoscimenti di protezione internazionale del 75%. Ok? Cioè, quindi, ok, questo è chiaro? Quindi non tutti possono accedere alla ricollocazione. Solo quelli mi viene in inglese in clear need of international protection, cioè in chiaro bisogno di protezione internazionale. Il chiaro bisogno in questo caso viene declinato attraverso dati Eurostat a livello europeo, banca dati europea, persone, media, nazionalità, non persone, nazionalità che raggiungono il 75 o oltre. Ok? Quindi chi arriva e rientra nei casi elegibili può, facendo domanda di asilo, di richiesta di protezione internazionale in Italia, quindi tu devi essere registrato in Italia, può accedere poi successivamente allo schema di ricollocazione, ok? Quindi tu devi essere richiedente asilo in Italia e chiedere di avvalerti a questo schema. Non accettare, allora, se tu sei ad esempio un eritreo o un siriano, che solitamente sono i casi anche più nostri familiari, nei casi elegibili, se tu non vuoi far parte o accettare la ricollocazione, può accadere, però tu poi sarai obbligato a fare la tua il tuo iter procedurale in Italia, e quindi tu, una volta che arrivi, se fai richiesta d'asilo e decidi di non avvalerti del programma di ricollocazione, è l'Italia che, quindi è prevista la non accettazione o rifiuto quando ti viene proposto uno sta, perché tu non puoi scegliere dove andare.
E questo è il punto, cioè, okay? Tu vieni ricollocato dove accidenti.
Allora, dove vogliono loro? È anche abbastanza comprensibile, perché quello che si vuole fare è l'asylum shopping, che è quello che è un mercato dell'asilo. Cioè, in passato chi arrivava faceva domande in Italia, poi si spostava, faceva domande in Francia e sceglieva un pochino dove andare. Quello che si vuole fare, posto che qui regolamento Dublino e altre possibilità, tu non hai un familiare o non rientri in determinate categorie, ok, tu non puoi scegliere dove fare domanda d'asilo una volta arrivato in Europa, ok? Posto che però se c'è dei familiari o ci sono tutta una serie di cose, e anche nella ricollocazione tu puoi indicare la Germania, perché c'hai il fratello che è già riconosciuto rifugiato, c'hai dei familiari, conosci già la lingua, hai studiato in Germania in precedenza, quindi dei link rispetto a un paese che ti possono aiutare a far sì che ci sia il matching. Cioè io voglio avvalermi dello schema di ricollocazione, voglio andare in Germania, in questo caso c'è la possibilità di matching, perché ci sono delle ragioni perché che possono portare a questo
matching
posto
incontro.
Eh?
Matching incontro,
sì, richiesta, sì,
incontro.
Ok, della richiesta con l'offerta. Posto che questo matching ci può stare quando ci sono delle quote disponibili, qua mi ritorno al discorso delle quote, cioè quando c'è stato l'impegno politico alla ricollocazione e l'Italia all'hotspot, perché ricordiamoci, traduciamoli hotspot e ricollocazione. Hotspot è quello che si chiama responsabilità, trust, ok? Ricollocazione è solidarietà. Io ti aiuto nel momento in cui mi fido. Tu come faccio a fidarmi? Tu Italia devi fotosegnalarmi, identificarmi tutti, perché il problema è che ci sono stati in passato, quando l'Italia, diciamo, si caratterizzava più come paese di transito che come paese di destinazione, anche qui ha cambiato, non tutti li identificava, o meglio, identificava tramite il sistema nazionale, che è quello dell'AFIS, chi ha letto sa più o meno a che cosa mi riferisco, ma non li metteva in Eurodac, che era il sistema europeo, per cui non vedevano gli altri stati che quella persona era passata dall'Italia, potevano intuirlo, ok? Questo è, quindi ricordiamoci bene, di fondo la traduzione proprio nelle sue parole chiavi è responsabilità, mi devo fidare di te Italia, soprattutto paesi stati rivieraschi nel Mediterraneo, e io allora ti do la solidarietà. È un don't ask molto 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 a rischio, sempre molto dinamico, però si fonda su questo. Cosa interessante, poi continuo a dare le risposte. Se avete letto con una certa attenzione, tutto il documento è giustificativo sulla ricollocazione, fa ridere, perché è come se la parte nobile la volessero vendere subito. Qua dice, guarda che noi stiamo facendo l'approccio hotspot perché c'è stato il programma ricollocazione, invece è completamente il contrario. Cioè l'approccio hotspot è nato per un'esigenza securitaria, tu devi fotosegnalare, devi identificare, ok? Perché è un obbligo, perché il terrorismo, perché. Poi io ti do la ricollocazione. Qua cercano di, insomma, c'è un pochino un cambio delle parti, e questa è un'altra cosa abbastanza interessante. Se poi vediamo, la parte più sviluppata è proprio quella più tecnica di sicurezza, AFIS, Eurodac, tutte quelle. Gli altri, e quindi ad esempio, procedura per i minori, i vulnerabili, un paragrafo molto generale, fatto di buone intenzioni, ma certamente non specifico, specificante e sostanziale rispetto invece a quello che ci saremmo aspettati tutti, noi in primis, in un documento come questo. Poi è vero che si dice per i minori si rimanda un altro, per gli hotspot mobili se ne rimanda un altro, così non è però di fatto, al momento si sta solo ragionando su questo. Ok, intanto questo è un po' l'impianto, l'impalcatura di questo documento, interessante. le categorie di protezione internazionale, ok? Le vedremo dopo, sono tre, gli istituti. Però quando io penso, penso di aver capito bene, non parliamo di nazionalità che possono accedere alla protezione internazionale, ok? Parliamo di individui. È uno dei temi chiave per quanto ci riguarda anche vis-à-vis le autorità nazionali o internazionali, che cercano invece di vedere dei pattern che potrebbero esserci rispetto a determinate nazionalità dove i dinieghi sono più dei riconoscimenti. Però ci sono anche riconoscimenti, nigeriani in primis. Sono abbastanza alte i dinieghi in prima istanza perlomeno, poi invece andiamo a riconoscimenti molto più elevati nell'ambito dell'autorità giudiziaria, e quello è il sistema, però dobbiamo averci a che fare, quindi anche quello è da tenere presente. E quindi non si parla di categorie e di nazionalità, anche se, e io questo ne sono ben consapevole, quando vi ho dimostrato l'analisi dei flussi parliamo di refugee producing country, cioè anche noi quando andiamo a trattare determinati paesi che producono più rifugiati in teoria, che sono gli eritrei, i siriani, utilizziamo un pochino queste categorie che sono un po' spurie, diciamo, e non dovrebbero essere utilizzate. Cioè, aiuta ogni tanto a semplificare o essere maggiormente diretti per far capire. Però attenzione, non ci sono categorie, quindi nazionalità per la protezione internazionale. Ci sono sì invece categorie per la ricollocazione, perché è un programma specifico per richiedenti asilo, determinate nazionalità, in clear need of international protection, in chiaro bisogno di protezione internazionale. Ok?
Okay.
Chi non chiede protezione? Chi non chiede protezione, qua ci sono due sviluppi interessanti. Uno, tutte e due problematiche, abbiamo visto. Uno l'abbiamo affrontato con la prima domanda. Chi non vuole far domanda d'asilo, chi non chiede protezione, a meno che non è una persona vulnerabile, eccetera, quindi rientra in altre categorie, ok? Quindi tu non necessariamente per, ad esempio, una categoria che viene protetta entro certe fasce di tempo, sono le donne incinte che arrivano, eccetera, non necessariamente per ottenere un permesso in questa situazione tu devi fare domanda d'asilo, ok? Perché tu sei inespellibile in quanto persona in stato di gravidanza fino ai 9 mesi da quando è nato, quindi seguirai un altro percorso, ok? Quindi posto che ci sono quindi categorie altre rispetto a chi fa domanda d'asilo, che è quello che ci siamo detto, tra queste però c'è quella, diciamo, tra virgolette, anzi due problematiche. La prima problematica nei sensi poi dell'efficacia dei rimpatri, cioè chi non fa domanda d'asilo perché non vuole farla. Noi abbiamo situazioni di tunisiani e egiziani che non mi fregava niente di fare domanda d'asilo, dicevano: io non faccio domanda d'asilo, dammi il decreto di respingimento, che di solito si traduceva non in un riaccompagno immediato, anche se adesso può avvenire quello, ma in una messa al CIE o in un centro da dove scappavano o dove riuscivano comunque a evadere, andare via, insomma. E a loro interessava questo, decreto no, protezione no, andavano in Francia, ma questo più in tempi passati, adesso è diventato molto più difficile. E questo è un caso, ed è il più, tra virgolette, semplice, anche se ci sono difficoltà poi nell'implementazione dei rimpatri e dei decreti di respingimento o di espulsione che vengono emanati nei confronti di queste persone. Più complicato, e non vi nascondo, anzi molto complicato, sono chi non vuole protezione ed è paradossalmente uno magari che rientra in clear need of international protection, cioè gli eritrei, siriani, e guarda caso sono le nazionalità, andiamo al 2015 in questo senso, un po' meno nel 2016, ma 2014, 2015, 2013, sono le nazionalità che non vogliono far domanda asilo in Italia, dicono: ma grazie, io ringrazio l'Italia. Ma il caso più semplice, per darvelo una battuta, è di Mohamed, siriano, che arriva in Italia con la sua famiglia, ringrazia, abbraccia tutti, mi avete salvato, magari anche da un naufragio, tutta la famiglia completa, siamo positivi, che dice: grazie Italia, ti do la mano, ma io non voglio restare qui, non capisco una mazza della vostra lingua, non ci sono prospettive di integrazione serie, perché è chiaro, io il siriano leggo, l'Italia del 2008, dalla crisi economica, eccetera, siete messi male, ma perché dovete obbligarmi a star qua? Io c'ho mio cugino che c'ha una pizzeria in Germania, i miei figli parlano già il tedesco perché si sono portati avanti, perché devo rimanere qui? Allora, questa persona non rientra purtroppo in Dublino, che ha categorie fisse, molto anche di familiari, tutta una serie di regolamentazione molto rigida e di fatto sostanzialmente marginale, se vogliamo.
Quindi ad esempio il cugino che potrebbe lavorare della pizzeria, dell'esempio tuo, non è un...
No, dovrebbe essere o il figlio o il padre, con quindi non rientra la categoria, quindi non è un familiare, è la parentela stretta.
Non è un congiungimento familiare.
No, in questo caso...
Ad esempio potrebbe non essere un'opportunità di lavoro.
Ma tu gli dici, ma lui qua, ma questi, guarda che momento l'abbiamo incontrato veramente, io stesso, mi dice, ma perché io devo stare in Italia, devo stare 6 mesi in posti così, detta da lui, scusa, di merda, perché tante volte i centri fanno schifo e sono proprio in condizioni inaccettabili, perché devo stare io in questi posti quando io in 2 giorni, e in 2 giorni ci è arrivato,
sì,
irregolare, ma ci è arrivato,
sì,
in 2 giorni, perché è venuto a prendere il cugino, avevamo saputo poi, sono in Germania e dal giorno dopo posso lavorare.
Certo.
E allora, qua è il temone che sta rimettendo in discussione un po' tutto del non funzionamento di Dublino o di questo sistema che è molto rigido, è molto, per tornare a echeggiare, no? L'hotspot, come, però è un sistema molto rigido in molte sue, e che non risponde alle esigenze, ai percorsi di vita, ai progetti di vita, in alcuni casi non corrisponde, e magari anche giustamente, perché uno non può decidere, e il messaggio è che uno non necessariamente poi deve decidere, però qua io sono pronto a essere provocatoriamente sfidato su questo punto, anzi, potenzialmente mi ci trovo anche d'accordo, perché una persona non deve andare dove potenzialmente la prospettiva di integrazione, che è l'ultimo grado, no? Che pone fine e stabilizzerà questa persona, l'ultimo grado della scala di questo sistema, però purtroppo al momento non è così. Non funziona.
Perché l'ultima domanda, in che modo le evitare appunto ad essere accolti, per me giocava molto su questo tema, cioè
allora l'integrazione è un altro tema che se si apre, e purtroppo in questo seminario non riusciamo a cogliere, è uno degli aspetti magari più magari da approfondire da solo, come no, cosa fanno i beneficiari una volta ottenuto,
sì,
lo stato di rifugiato. Per ritornare al tema HCR che mi dicevi,
sì,
dipende da dove siamo, nel senso che, come sai, la responsabilità primaria, quello che diciamo, sta agli stati di dare anche una attuazione e una declinazione di quella che è la protezione internazionale, e quindi un obbligo che loro hanno di dare a persone, che non sia solo un documento, ma siano anche tutta una serie di incentivi o di azioni, di misure, noi diciamo positive, perché rivolte specificamente ai rifugiati, e magari solo a loro, ma perché si trovano in una situazione di estrema vulnerabilità rispetto anche ad altri, quindi sono azioni discriminatorie in senso positivo che ci sono. E per questo, allora, quello che noi cerchiamo di fare è, in un contesto come quello italiano, europeo, dove ci sono tutte le condizioni, quello di poter far sì che lo Stato assuma le proprie responsabilità. In altre situazioni, e lì riflette un pochino il contesto più generale, in stati dove magari c'è maggiore difficoltà, penso a contesti africani di estrema emergenza o di stati di buona volontà, ma non con la capacità economica e di sviluppo adeguata, in quei casi noi possiamo anche intervenire direttamente con progetti che gestiamo direttamente per conto dello Stato, che possono diciamo favorire quelli che sono processi di integrazione o di naturalizzazione. Dove ho lavorato in Tanzania, abbiamo lavorato molto in questo senso. Ok? Quindi ci sono poi realtà dove l'HCR si spende in prima persona, realtà come in Italia, dove noi quello che curiamo, ed è anche un aspetto un po' sui generi rispetto anche ad altri contesti europei, dove non siamo neanche dentro ad esempio i meccanismi della RSD, del riconoscimento dello status rifugiato nelle commissioni territoriali, questo è già uno spendersi come organizzazione in una fase molto delicata, e spendersi significa avere un proprio funzionario all'interno di quello che è il sistema. Già questo non riguarda l'integrazione, ma all'interno del sistema ci stiamo spendendo. All'interno dell'integrazione noi quello che vorremmo di fare anche in Italia è sempre rafforzare il focus, e quindi spingere in termini di advocacy, di lobby, non solo a livello parlamentare ma anche a livello regionale. Da dove stiamo partendo i termini di questa advocacy da quello che sta per ora per essere licenziato a breve, quello che è molto innovativo nel contesto europeo è quello del piano nazionale di integrazione che è stato elaborato all'interno del Ministero dell'Interno. È un documento di policy unico nel suo genere, diciamo, anche, e che si prospetta poi in una sua declinazione a livello regionale e che possa inquadrare quelle che sono le misure in termini di alloggio, di lavoro, di vocational training, quindi di formazione, in maniera strutturata per la prima volta, ok, che possa dare delle indicazioni ai soggetti attuatori, che possono essere le regioni, i comuni, eccetera, e poi di fatto che sono quelli che gestiscono i soldi e poi quelli che gestiranno effettivamente tutti questi servizi, diciamo, di integrazione. Per la prima volta quello che si cerca di fare è una fotografia dell'esistente, di sistematizzarlo, standardizzarlo, proporre questo come modello unico ai vari regionali, guardando quelle che sono le varie esigenze regionali, evitando quello che finora è stato, purtroppo anche nelle modalità di dare soldi per i progetti di integrazione, che sono sempre estemporanei, annuali, e poco organizzati su iniziative regionali e che vanno a rispondere a anche esperienze di sostenibilità e istituzionalizzabili, e che è stato il passato, con alcune buone prassi che si sono cercate di far presente, di riprodurre all'interno di questo piano nazionale di integrazione, ma certamente sarà questa la sfida, una delle maggiori sfide su cui ci troviamo di fronte, e noi vorremmo intervenire di più, perché in Italia pensiamo che ad esempio l'integrazione si potrebbe fare di più, ok? Però non è naturalmente un contesto.
Non si avventi.
Ok, poi devo
alla domanda di Lucio di Venti.
Sì, scusate. Allora, sì.
Personale medico.
Sì, vabbè, c'è
una. Allora, personale medico, guarda, ti rispondo in maniera molto. Il tema è delle competenze, cioè competenze e della professionalità. L'esposizione al tema migrazione e quindi la conoscenza di dove queste persone arrivano, di tutta una serie di approccio culturale, anche quello che è la medicina, di convinzioni radicate nelle persone che arrivano, i metodi tradizionali di cura come di juju, cioè di stregonerie che vengono fatte soprattutto legate al mondo della tratta, per cui è difficile farle parlare, perché è come se gli avessero fatto il malocchio o il voodoo, insomma. Quindi loro, c'è una paura enorme, soprattutto per quanto riguarda ad esempio le vittime di tratta nigeriane, giovanissime, utilizzano questi modelli per legarli e non farli parlare. E, diciamo che va sicuramente rafforzata, nel senso che sempre di più ormai l'Italia non è da ieri che è confrontata ed esposta a questi temi e a queste problematiche. Non ha mai dato una risposta strutturata a queste, c'è sempre stata una risposta che, se vuoi, nella bella e meglio è regionale, perché poi la salute e quindi è un tema regionale, sì. Nella sua declinazione delle varie ASP, eccetera, con un supporto di quelli che possono essere istituzioni o associazioni più se vuoi, anche ad ampio raggio a livello nazionale, che possono essere la Croce Rossa a titolo di volontariato, ma che è un volontariato che è sempre un po' così da chiarire, o organizzazioni più professionali, tipo Emergency o MSF, Medici Senza Frontiere, allora lì stiamo parlando dell'eccellenza nel contesto italiano, quindi mai pubblico o poche volte pubblico, questa è la nostra esperienza, anche se c'è, e poi anche molto variegato, cioè il contesto della formazione e della capacità di fare dei training e specializzare i medici dipende anche molto dalla capacità regionale, quindi ci sono regioni che sono migliori di altre nel gestire questi programmi. Sicuramente nel sud e nelle zone dove arrivano gli sbarchi e dove questo tipo di expertise dovrebbe essere ormai consolidata, non è così. Ci sono delle cose positive, delle aree dove si riscontrano queste capacità, altre aree invece dove sono completamente assenti. Ok? E comunque la risposta a questo, per dirti delle competenze, come vedi, non è mai è di prima battuta statuale, pubblica, ma è sempre molto legata a iniziative di organizzazioni, di terzo settore, che in questo, come in altri campi, gioca un ruolo fondamentale. E però limitante, perché poi di deresponsabilizzazione in alcuni casi, come sempre. Frontex, beh, questo è uno dei temi, uno dei temi di discussione più forte, più polarizzanti in questo periodo, cioè quello che ho citato Nunzia è l'accusa da parte di Frontex, questa agenzia europea, alle ONG che sono presenti e fanno search and rescue, quindi attività di soccorso e di salvataggio, di ricerca e di salvataggio in mare, e che sono operano in una grande fase avanzata all'interno, diciamo appena fuori dalle acque libiche, territoriali libiche. Ci sono 7-8 organizzazioni, tra cui MSF, Save the Children e altri, la cui presenza Frontex giudica come un potenziale pull factor, cioè fattore di attrazione, cioè il fatto che queste navi sono lì a fare operazioni di salvataggio a poche miglia dalla Libia, agevola il lavoro degli scafisti, e in alcuni casi quello che un po' ammicca Frontex è che magari ci sono degli accordi con gli scafisti, cosa che assolutamente mi sento tutta la tranquillità di togliere, insomma, come problema. Il problema però rimane il fatto che la presenza delle navi ha cambiato, come avevamo visto l'altra volta, le modalità, il modus operandi dei trafficanti. L'ha resa sempre di più modalità a rischio, su gommoni, senza i turaia, i satellitari che possono geolocalizzare, con metà della benzina che gli si dava prima, perché l'aiuto è più vicino e vai che ti salvano, senza giubbotti di salvataggio e così via. Quindi, allora, l'accusa di Frontex è pretestuosa. Il tema c'è, però mi verrebbe da dire, e noi come organizzazione sul fronte SAR abbiamo sempre chiesto una forte presenza di operazioni SAR sullo stile di Mare Nostrum, che potessero andare a salvare le persone, quindi a limitare quanto più possibile le morti in mare, su un fenomeno che, come abbiamo visto, non certamente lo va a bloccare la situazione. Quello che si sta cercando di fare ora, uno for med eccetera, è un flusso di persone e sempre di più di rifugiati, quindi persone che non hanno una possibilità di scelta se non quella tra la morte e il fatto di fuggire e di cercare di arrivare in Europa, e quindi non puoi fare nulla su questo, su un dato che è in consolidamento, e siamo qui in una situazione molto difficile. È vero da una parte che la presenza può far cambiare le modalità e può essere letta come un pull factor, sicuramente ha aggravato le condizioni con cui viaggiano le persone, ok? Creando anche situazioni comunque di rischio della vita, poi è diventato reale, molto forte, però è anche vero che è necessario che ci siano. Frontex cosa fa? C'è, ma molto dietro. È un'agenzia che aveva definito il suo ambito operativo rispetto a Mare Nostrum, quando c'era stato il cambio, no? Da Mare Nostrum a Triton, che è l'operazione europea, con Frontex come leader, aveva stabilito la sua ambito di operatività era di 30 miglia nautiche, qualcosa del genere, che poi ha dovuto subito aumentare a 100 miglia nautiche, perché si sono resi conto che a 30 miglia nautiche non facevano nulla, erano sostanzialmente non servivano a nulla, perché ritorniamo a ricordarci, come avevo detto l'altra volta, che le operazioni, il 90% se non di più delle operazioni attualmente nel Mediterraneo, nel Mediterraneo centrale, sono operazioni di soccorso in mare, cioè persone che vanno alla deriva, overcrowded, cioè completamente piene di ammassate, con un rischio enorme di viaggio, e che sostanzialmente vanno prese e portate in sicurezza. Questo ormai è il modello che c'è, non ce ne sono altri, tanto che, ed è questo un aspetto molto interessante anche rispetto all'hotspot, avrete letto, chi arriva viene fotosegnalato e definito come irregolare, pensateci bene, è veramente irregolare una persona che viene mandata con un canotto e viene preso in acque internazionali, quindi non è che si sta teoricamente dirigendo, non lo sappiamo in Italia, potrebbe andarsene a Malta come in altre parti. Uno, è in acque internazionali, su una, nelle condizioni che abbiamo visto, estremamente gravi dal punto di vista umanitario, che viene salvata. Quindi non si tratta di una operazione di interception, di intercettazione, e io ti fermo e in questo caso ti prendo, ti porto in sicurezza, però tu sei regolare perché volevi venire da me. E io intanto ti prendo. Non è così. Io ti salvo e ti porto da me perché c'è stata una decisione politica. La conseguenza di questo però si traduce in una. La prima cosa di come vengono identificati, identità, è dell'irregolarità, cosa che non dovrebbe essere. Però è così. L'altro, quindi io mi sono segnato come frasi per grosso setaccio, quindi rigidità del sistema, sì, allora come ho cercato di spiegare è un sistema questo molto molto, ma gioco forza mi viene da dire, e non necessariamente in negativo, cioè in contesti dove tu hai lo sbarco di 900 persone o più, il fatto di avere delle sequenze operative, cioè quindi delle procedure standard prevedibili e su cui tutti hanno la familiarità, io penso che questa sia, anzi per me è stata, non la leggo come rigidità, ma tentativo di darsi un'organizzazione con una tempistica, forse quella, ma poi ragioniamoci, molto stretta, ma gioco forza. Stiamo parlando di 900 persone che ti arrivano completamente stremate, a cui tu devi dare una risposta prima di tutto umanitaria, e la si dà nelle sue varie modalità, con la, naturalmente magari con cose che migliori che si possono fare, quindi attraverso l'esame medico, l'individuazione dei vulnerabili, l'informativa che va adesso migliorata, e che poi vengono incanalate. Quello che mi sento di dire è che è estremamente... la parola è in inglese è challenging, cioè quello è di estrema, mette in discussione tutto il sistema e anche le procedure, il tempo, la tempistica, viene fatto teoricamente in 48 ore tutto questo o poco più, cioè tutta questa attività che è di sbarco, di assistenza umanitaria, di identificazione, di informativa, di preidentificazione, di identificazione e di quindi finalizzazione e quindi di sostanzialmente incanalamento verso le quattro categorie di cui abbiamo parlato, capite anche voi che, voglio dire, in astratto ben venga, ma nel concreto è molto difficile. Però diciamo che ben venga questo, e anzi lasciatemi passare in positivo. È vero che magari l'hotspot non ha una definizione legale, non esiste, è un approccio che viene definito da come abbiamo detto, da decisioni, ok? Non ha, nell'ultima, nella 142 del 2015, che è l'ultimo decreto che ha un po' definito le procedure e l'accoglienza, l'hotspot non è menzionato, non esiste. Ma, quindi da un lato c'è questa criticità, dall'altra però quando mi si definiscono, e anche qui per decisione politica, e vi ricordate, nel diritto del mare noi abbiamo sicuro che devi salvare vite umane, abbiamo sicuro che non puoi rimandarle indietro dove rischia la morte, non refoulement, non abbiamo sicuro l'obbligo di sbarco in un posto e non abbiamo sicuro il concetto di place of safety, posto in sicurezza, ok? Questi due, grazie agli hotspot e grazie quindi a una concertazione politica, è stata superata. Io vi ricordo che qualche anno fa c'era l'Italia che con la Malta, vabbè, ce la prendiamo con Malta, che c'era una grossa diatriba con i maltesi per andare diciamo ad autorizzare alcune navi, Salamis, se vi ricordate il caso di questa nave turca, molto famoso, che è stata tenuta in ballo per 10 giorni ferma da autorità maltesi, autorità italiane, che non la facevano andare né avanti né indietro perché non si sapeva dove dovesse sbarcare, e era nata una battaglia e una lotta diplomatica che ha tenuto per 10 giorni persone con tutto quello che avevano già subito in Libia in mare in queste situazioni. Insomma, questo perlomeno sì, non c'è stata anche lì, no? Al netto in questa parte, questa decisione politica di far arrivare tutti in Italia perché c'è l'hotspot e c'è la ricollocazione pur non funzionando, ha sicuramente risposto a uno dei problemi forti di qualche anno fa, e che adesso dal Mare Nostrum in poi non è stato più un problema. Quindi anche qua ci sono anche degli aspetti, se vogliamo, positivi di questa, di questo documento. Siamo già
siamo... il 5 novembre. Prendo una decisione, puoi tacere
sì.
Per qualche secondo?
No, io guarda, forse l'ultima cosa che volevo accennare, anzi due, fatemela dire, perché una è quasi due. La prima è la preidentifica, che è un concetto, e il foglio notizie. Sappiate che è una fictio iuris. Non esiste nella normativa, è all'interno di una circolare della PS queste modalità per cui le persone quando arrivano prendono un po' la foto tipo la Polaroid e alcuni biodata le prime impronte, ok? Le prime impronte, cosa sì? Li fanno fare le impronte se non sbaglio, però non... in AFIS Eurodac, cioè che contano realmente, ma li fanno prendere tramite un foglio, quindi pochi biodati, nome, cognome, eccetera, e c'è questa foto, e poi il foglio notizie, vale a dire nell'attività di preidentificazione c'è un foglietto su cui ci sono anche delle domande, e tra cui anche di potenziali richiedenti asilo, per andare a identificare, a preidentificare, e quindi già un pochino a selezionare in quale canale verrà inserito, che ripeto, uno è una fictio iuris, è molto pericoloso per come viene attuato, perché di fatto è un foglio che non dovrebbe definire lo status, ma molto spesso è quello che va a definire lo status di una persona, quindi viene anticipata la definizione dello status alla preidentifica e non all'identificazione e al fotosegnalamento, con grande rischio e con grande detrimento di quella che è l'attività informativa strutturata che viene data da noi organizzazioni, che dovrebbe avvenire solo dopo la preidentifica. Perché la polizia ci accusava di mettere in bocca la parola asilo alle persone che arrivavano. Ok, quindi nella negoziazione quello che noi abbiamo, perché poi bisogna negoziare e trovare una sintesi, quello che noi abbiamo voluto evidenziare era l'attività informativa presente allo sbarco come leaflet, cioè quindi come cartaceo, informativa cartaceo da consegnare, ma immaginatevi, almeno 50-60% delle persone è analfabeta. O comunque stanco, non sa leggere bene, non parla magari delle cinque lingue dei nostri volantini, è talmente stanca perché magari ha vissuto un naufragio che ti va a leggere il leaflet, ma insomma il volantino non neanche, neanche no. Dopo la preidentifica dovrebbe arrivare quella più strutturata, ma di fatto si è già quasi deciso lo status di quella persona, e addirittura dopo il fotosegnalamento c'è anche un'attività ancora più strutturata fatta in hotspot. Allora, ben venga che l'attività informativa è vista come un percorso, diciamo, trasversale e duraturo rispetto alle altre fasi, no? Che sono invece più, diciamo, in compartimenti, no? E più definite. Quindi l'attività informativa deve avvenire sempre. Perché questo? Perché uno dei principi che volevamo ribadire è che se uno all'inizio, posto che è informato, non ha fatto, non ha espresso la volontà, prima teoricamente di uscire dall'hotspot, ma anche dopo, anche quando è sulla scaletta per essere espulso, potrebbe fare domanda d'asilo. Questo è uno dei principi su cui noi ci siamo battuti e l'abbiamo cercato di rendere, posto che c'era stata una negoziazione forte, soprattutto con la PS, in questo modo, che l'attività informativa riguarda le varie fasi. Però certamente perde di efficacia, soprattutto quando poi di fatto molto spesso è il foglio notizie, che non dovrebbe esistere come strumento, che definisce lo status, e non dovrebbe essere. Ok, allora,
Maurizio, scusa, sì. Mi interrompo. Prendi una decisione su questo, allora ragiona un secondo. Noi potremmo anche decidere di fare una pausa breve adesso, cioè di un quarto d'ora, sono le 5 meno un quarto.
Ok, noi finiamo alle 6 e mezza?
Sì, finiamo alle 7 meno un quarto, credo.
Ok.
Quindi se ne facciamo un quarto d'ora, se le persone sono d'accordo, adesso poi tu cominci.
Va bene, e facciamo...
Impegno di fare un quarto d'ora di pausa, poi magari se dopo uno ha voglia di prendersi un altro caffè o si alza e se lo prende al di là della pausa, però...
Va bene,
così, eh?
Va benissimo. Cosa sembra? Un po' troppo sui termini giuridici e difficoltà, ma che differenza c'è tra respingimento ed espulsione? Una è ad opera del prefetto, l'altra è ad opera del questore, ma dal punto di vista giuridico qual è la differenza? Allora, il respingimento può essere fatto alla frontiera mentre tu stai cercando di entrare nel territorio, ok? Quindi c'è il respingimento, ce ne sono due tipi. Uno, che è il respingimento alla frontiera fatto dalla polizia di frontiera, che tu mentre stai cercando un posto di transito negli aeroporti, quindi non sei ancora entrato ufficialmente nel territorio, ti rimandano indietro, ok? Quindi sulla base del fatto che tu non hai il visto per entrare, sei arrivato con un documento falso e quindi non hai le condizioni di legge per cui tu puoi...
Invece espulsione, ho capito, sei già sul territorio...
Poi c'è il respingimento differito, che anche lì è una creazione nel nostro contesto, in cui tu sei fatto... quello che avviene agli sbarchi, tu per ragioni umanitarie, perché devi essere curato, vieni, ti faccio entrare, poi però subito dopo ti do questo respingimento che è differito, per cui tramite il questore, che teoricamente ti dovrebbe accompagnare alla frontiera, è differito in questo senso, ti lascio entrare e poi ti rimando, e va, diciamo, dovrebbe essere fatto in questo modo. C'è l'altra modalità, che è quella molto più utilizzata, che è respingimento con invito a lasciare il territorio. Cioè io non ti accompagno, non è un accompagno coatto, ma ti do un documento, un foglio di via di 7 giorni, entro 7 giorni devi lasciare, e ti fatto, tu ti legui, fai quel cavolo che vuoi. L'espulsione può essere fatta o dal presidente, dal ministro dell'interno, per ragioni di sicurezza pubblica gravi, e quindi poi eseguito dal questore, ok, con l'accompagno anche qui alla frontiera, o con sempre questo decreto 7 o 30 giorni va il tempo, oppure dal prefetto, ed è quello che avviene, diciamo,
sospetto, cioè ci sono prove che tu stai facendo un'attività di reclutamento di jihadisti.
Beh, quello quando Alfano dice con decreto, questi qua sono quelli che firma lui e ha questa natura, sono quelli che vengono riaccompagnati o mandati.
Grazie. Sì.
Quando uno dice che le notizie che la polizia dà la
Carlo, come sbarco, stai? Sono contenta di vedere, è andato bene.
Non dà neanche il foglio notizie, figurati, non lo dà neanche. Raccoglie l'informazione,
sono,
dovrebbe dare una ricevuta o un foglio, ma non lo danno neanche.
Mi sembra tanto assurdo quanto la pratica del requerimento che facevano gli spagnoli quando andavano nel Nuovo Mondo, e declamavano in una lingua incomprensibile ovviamente per i nativi, il fatto che dovevano, se avevano qualcosa da obiettare, potevano farlo, altrimenti la pena sarebbe stata migliore.
È la stessa cosa,
qual è il senso di questa procedura?
Il senso è quella, come ti dicevo,
cioè raccogliere quelle informazioni che però sono chiaramente non attendibili.
Ma è proprio quello, cioè, lavorare sull'immediato per dire, vedi, tu non sei un ritenuto asilo, perché più tempo, cioè l'idea che più tempo ti lascio,
sì,
o più sei informato,
sì, però da che tempo più la legislazione garantisce.
Però poi, come ti dicevo, c'è stata fatta questa per andare incontro, se vuoi, ad esempio, anche a situazioni adesso in hotspot dove c'è la possibilità del fotosegnalamento, no. Però agli sbarchi. Sì, grazie. In tanti sbarchi, in sbarchi numerosi, l'organizzazione era stata fatta non solo mettere negli hotspot solo il 29% delle persone, ma anche di metterli sull'autobus dopo averli preidentificati e fargli fare l'identifica vera e propria nella regione dove tu raggiungevi, anche finalità, se vuoi, organizzative. Io non ti posso fare il fotosegnalamento, perché il fotosegnalamento è un processo, soprattutto per gente che magari si rifiuta, molto, molto lungo, perché tu devi prendere e devi girare il polpastrello, e quindi sostanzialmente anche a detta degli adetti.